Bentornati a Change.
Change.
Il podcast. Sono Luca Ravenna e sono qui per parlare di argomenti assolutamente fuori portata per me.
Anche per me.
Ma ve lo faccio insieme a Chiara Pagliaccia.
Neanche io ho le competenze per trattare questi argomenti, ma magari in due possiamo farcela.
Esatto, ma come facciamo tutti? Tutti parliamo a caso di cose che non conosciamo e poi diciamo, alle brindisi, come se fosse...
Come se fosse la verità assoluta.
Esatto, esattamente. E poi ce ne torniamo a casa, andiamo a dormire. E intanto, però, esistono
il
anche...
Il mondo va a rotoli.
Esatto. E un saluto anche al...
L'angolo dei dati.
Come andiamo?
Benissimo.
Pronto a darci le solite straordinarie statistiche. Bentornati a Change, un podcast che parla anche di soldi, ma non solo, soprattutto di grandi temi. Ti va se metto un'altra puntata di Change? Il podcast di Intesa San Paolo.
Qua era a sinistra, vero? Sì, metti quello che vuoi.
Sì, era a sinistra, adesso la recupero all'altro. E me lo metti tu, per favore, che quando si guida non si tocca il cellulare.
Ok.
Grazie.
Com'è che si chiama?
Change,
ecco fatto.
Ma sono Luca Ravenna.
Ma sei tu, è la voce tua?
È il mio podcast, sì, certo, l'ho fatto anch'io, sì.
Ma tu non sai niente di banca.
Ma non parla di banca, ma figurati se mi metto a parlare di banca. Parla come parliamo tutti noi di alcuni grandi temi. E vabbè, ascoltalo, fidati.
Attaccassi una puntata di Change.
Possiamo dire che il tema che affrontiamo oggi è legato a triplo filo con i soldi?
Beh, direi di sì. Infatti oggi parliamo di come sia cambiata la pubblicità e il modo di fare di pubblicità negli anni. Ovvero, oggi tra l'altro verranno qui due ospiti d'eccezione. Uno è un influencer, fa diciamo sponsorizzate sui suoi profili social, mentre l'altro è un pubblicitario che ha avuto successo negli anni 80.
Però prima di partire devo farti una domanda. Qual è il tuo rapporto con la pubblicità? La subisci? Ti piace? Cerchi vecchi spot? C'è qualcuno che segui in particolare perché riesce a influenzarti con le sue grandi capacità sui social?
No, la so che è controproducente perché adesso sei già iniziato anche a crescere con i numeri, col profilo, così. Però diciamo non è che io sia proprio una fan della pubblicità, ma quelle fatte bene, c'è da dire che proprio sono fatte bene.
Sono belle, sì. Io, a parte che essendo di Milano è la città della pubblicità in Italia, ma mettiamola anche fra le top 3 del mondo, per forza di cose hai a che fare con l'idea della pubblicità, dello spot. Milano è una città di vetrine, quindi io ho sempre amato gli spot pubblicitari.
Ah, tanti... sì?
Sì, mi guardavo i più belli spot in assoluto e mi piaceva. Poi crescendo mi sono reso conto di quanto si spendeva.
Mamma mia,
per fare le vere belle pubblicità.
È un trauma quello. Anch'io quando ho scoperto i soldi investiti in uno spot da magari 30 secondi ero sconvolta.
Chiunque ci abbia lavorato, ma fra poco avremo qui l'ospite che ce ne parlerà, ti dice che era una follia senza senso. E tra l'altro non dovremmo fare pubblicità ad altri podcast, ma Reclam, un podcast di Chiara Galeazzi, parla proprio di pubblicità. Ma parliamo di advertising, parliamo di pubblicità. Quanto è cambiata, angolo
dei dati,
la spesa dei brand nel momento in cui si fa tutto tramite social, influencer, così, rispetto a una volta?
È cambiata. Un mercato che vale nel 2022, secondo Confindustria, valeva 9 miliardi circa di euro, e il 44% è speso per digital, che ha superato la quota di TV e radio messa insieme. Un passo epocale.
Girano dei bei soldoni da quelle parti.
Sì. Qual è la tua cifra? Per quanto ti faresti comprare? Per fare uno spot di, non so, un prodotto che non ti piace, qual è?
Troppo, evidentemente, visto che ho avuto delle proposte, ma ho alzato sempre il budget e hanno detto non arriviamo al budget. Poi dipende da quello che fai, cioè se posti una cosa sulla tua pagina oppure se lo fai solo sui loro canali ha un valore diverso. Io
certo,
volevo 500 euro in più per un reel e loro hanno detto no.
L'offerta
ciao.
Era 120.000 e tu hai detto no, 120.000 e 500.
Esatto, esatto.
E loro hanno
esatto.
detto no.
Muove tutto la pubblicità. Vai. Ho lavorato in pubblicità.
Come copy?
No, perché era il mio primo lavoro quando mi sono trasferita qui a Milano con la mia valigia di cartone. Assistente scenografa. E io non ho proprio senso estetico, non ho ordine nelle cose.
Devi spostare degli oggetti alla fine, non è che ti chiedevano la parte creativa.
Però mi davano degli input come se io lavorassi da una vita in TV. E era uno spot di moto e questa, che era la scenografa, che mi trattava come una schiava, quale ero, mi fa: sporca la scena. E io...
Hai detto una parolaccia ad alta voce.
Ho sporcato la scena. Ho preso del caffè e l'ho buttato a terra perché pensavo, boh, deve essere un garage, ho sporcato terra. Per lei sporcare significava mettere degli oggetti in più.
Che bella aneddoto su Milano e il mondo della pubblicità. Veramente metà del budget è nel mondo social, cioè metà del mercato è il mondo social.
Per o meno 44%. Beh, devi pensare che il 47% delle persone tra 16 e 64 anni acquista qualcosa online ogni settimana.
Ovvio, io non compro mai online in alcun modo, ma ci sono persone che lo fanno e sono rispettate.
Se compri il credito per il motorino sharing, stai comprando qualcosa online.
Quanto ne sai?
Non
è vero?
Compro oggetti online, mister Saputello. Però rientro nel campionissimo.
No, l'ho schiacciata.
Che cosa?
Una fringuella.
Una fringuella?
Sì.
Porca miseria, proviamo a tirarla su. Ma come fai a sapere che è femmina?
Perché... Ah, dalla voce, no?
Primo ospite di oggi è Jerry Calà di Yuppies. Ma non è Jerry Calà. Negli anni 80 ha coniato uno slogan banalissimo su un famoso gelato. Vive di rendita e si è trasferito in Puglia, dove si diletta crescendo carciofi. È rimasto un po' solo e ha bisogno fisico di parlare con qualcuno.
Buonasera. Giovanni, sono il Giova. Io per molti a Milano negli anni d'oro ero il Giova.
Piacere di conoscerla.
Piacere tutto mio, Chiara.
Molto contenta che lei sia qua, veramente. Lei come è diventato un creativo e un ideatore di pubblicità?
Ma erano gli anni 80, erano anni di grande crescita, di diciamo legalità un po' sì, un po' no, nella splendida Milano da bere. Io ero laureato in filosofia e mi sono trovato con degli amici, mi hanno detto fai il creativo, il copy, e io ho vissuto gli anni straordinari della pubblicità milanese, forse quello non torneranno mai più degli anni così incredibili.
Cosa succedeva in quelle feste?
Si può dire, non si può dire, diciamo che ci siamo divertiti per bene, ecco.
Si dice sempre così.
Questa è una cosa tipica di quando si raccontano quegli anni. Si sono tutti divertiti.
Sì, molto.
Si ballava tantissimo.
Sì.
Si beveva nei limiti della legge durante il documentario e tutti si divertivano dalle 11 di sera alle 8 di mattina.
E lavoravano anche, è incredibile.
Sì, beh, certo, lavoravano per potersi poi divertire tantissimo e magari riposare un giorno ogni quattro.
Qual è il segreto per creare una pubblicità di successo?
Devi sempre pensare alla persona che ha acquistato, alla prima cosa che pensa quando mangia, in questo caso, il gelato. Cos'è la prima cosa che dice? Che buono.
Certo.
È quella roba lì. Quando c'era la vera gara fra creativi, super aggressiva, a trovare lo slogan migliore. A me piacciono tipo anche vedere le foto di pubblicità anni 60, 70. Mad Men è una serie straordinaria.
Bellissima.
I grandi spot sono quella cosa o che viene detta, o che vorresti dire, o la persona che vorresti essere. Cioè, ha a che fare col desiderio e quindi me lo leccherai tutto.
È immediato, ma non è banale, quindi complimenti.
Grazie.
Adesso cosa fa? Cioè, sta vivendo di rendita?
Di rendita, tu non hai idea dei soldi che giravano in quegli anni, tu non te lo puoi neanche immaginare, vi siete persi la parte più bella della storia di questo paese, mi spiace per voi.
Ci credo.
Tu sei ancora giovane, quanto c'hai? 10? No, sei 10. 21, 22, c'hai, 10, sì. C'hai l'età di mia figlia secondo me.
Sì, io ce n'ho 34, però ecco.
Brava.
Sono una sua grande ammiratrice e in più a me dispiace di non aver avuto quest'età negli anni 80, perché appunto tutti i racconti sono incredibili e i racconti dei millennials invece sono disastrosi.
Mi spiace ragazzi. Sì, è vero, nessuno ti racconta gli anni 70 dicendo che ridere quando ci si menava dietro in ogni via di ogni grande città italiana, ma gli anni 80 appunto a Milano questa roba pubblicità, che figa, i set, tutti raccontano dei set,
sì,
quello
sì,
che richiedevano,
sì.
Quanti soldi si davano ai fotografi,
sì,
bellissimo.
Budget illimitati e nessuno di certo ti faceva un problema per 500.000 lire, no?
500.000 lire per i milioni che si buttavano a profusione, stupendo, bellissimo.
Matteo, puoi confermare o hai un dato sulle pubblicità degli anni 80?
Posso confermare.
Quindi che cosa fa? Coltiva dei carciofi?
Sì, coltivo carciofi, brava.
A quanto ammontavano questi budget, se posso chiedere?
Sulla miliardata, per i 30 secondi, 2 miliardone, quelle robe lì, hai capito?
Però usciva fuori un bel prodotto.
Sì. Questa è una cosa che non si dice mai, i prodotti erano fighissimi, gli spot, la luce, anche gli slogan, quando la pubblicità era azzeccata, quella parola entrava nell'uso comune delle persone in Italia e quello è il massimo che può fare uno spot, comunque cioè, c'è dietro un'azienda, un brand, una società, quando la gente inizia a parlare, ti faccio un esempio, dice buonasera, ti ricordi?
Certo.
Quello è il massimo che può fare. E non so se oggi l'influencer c'ha quella forza lì, quel potere lì, hai capito? Non ti entrano dentro, ce l'hai solo davanti.
Anche perché sono molte di più e fatti da molte più persone. Cioè prima magari c'era soltanto mezzo stampa, televisione ed era quella. Adesso se c'hai 20 influencer che ti sponsorizzano un prodotto, non è che proprio ce n'è uno che dici, ah, iconico.
Esatto, la parola è iconico. Certo, c'erano i miliardi per renderlo iconico, però...
Anche perché c'erano TV, radio, giornali, oggi ci sono molti più mezzi di comunicazione.
Che è esattamente quello che ha detto lei. Lei ha fatto il mansplaining, vedo che ti distrai facile. Tu duravi 10 minuti ai nostri tempi.
Sai cos'è una cosa che è rimasta nel tempo stabile? Qual è il mese secondo voi in cui si investe di più in pubblicità?
Dicembre.
Settembre.
Natale.
Settembre? Perché non è settembre, perché di solito dicembre. Dicembre.
C'è questa cosa che succede Natale, 25 sì, no, anni. Certo.
Pensa a quanti soldi ci vogliono per fare la slitta di Babbo Natale, banalmente attaccarci dei cani e vestire un tizio da Babbo Natale, fare la neve finta.
Eri brava come scenografa,
A sporcare la scena, sì, era la mia cosa preferita.
Poi San Valentino, quando finiscono i saldi, con la scusa dell'amore, sicuramente ancora Natale è il momento più caldo, ma col bombardamento continuo che hai tramite i social, qualsiasi mese è un mese buono per vendere qualsiasi tipo di prodotto.
Novembre è diventato altrettanto importante. Merch questa cosa morti. In America che si chiama il giorno del ringraziamento, Black Friday, che serve ad anticipare la stagione natalizia.
Comunque parliamo sempre di vendere, capito? Anche il nostro obiettivo era vendere, ma era anche un po' cambiare la società in meglio.
Signor Giovanni, non ci prendiamo in giro. Possiamo raccontarci tutto, ma change noi tendiamo a dire
una verità sbagliata.
Esatto,
però almeno
però
una
la
verità.
Diciamo.
Vero, hai ragione, vedi.
Grazie,
che sei brava.
Scusi se la correggo.
Ma mi basta una chiamata per farti fare un po' di... se ti serve, se serve, mi fai un cenno e io faccio alzo il telefono, ancora si ricordano di me a Milano.
Magari ne parliamo dopo, che poi sembra che sono una raccomandata. Hai altri dati?
Dati visto sui raccomandati negli anni 80 versus anni 2000.
Ce l'hai?
No, non ce li ho, però qual è il leader di vendita mondiale nell'e-commerce, secondo voi?
Possiamo dire il brand?
Sì, è una statistica.
È Prime, immagino. Cioè, Prime, Amazon.
Invece è Alibaba.
Non mi far parlare di quelli là, ok? Non mi far parlare di quei ragazzacci, perché hanno un modo loro di intendere la pubblicità, la vendita, stanno rovinando questo straordinario mondo che ci è stato donato.
Nel 2023 hanno fatto 780 miliardi di dollari di fatturato. È più della metà del PIL italiano.
Praticamente era il budget che avevamo noi a disposizione per lo spot del gelato, quello confezionato per un giovedì. Per dire. Quanti soldi sono?
780 miliardi di dollari.
Il mondo questo è.
Prossimo brand gli chiederò questo budget per fare una story. Comunque, signor Giovanni, chiuderei con quali consigli darebbe a chi sta iniziando a lavorare nel settore del marketing e della pubblicità?
Grazie per avermi chiesto questa cosa. Io non lo so, perché il mondo è cambiato troppo. Ok, noi avevamo un obiettivo, che era quello di incuriosire le persone, dargli la possibilità di sognare. Oggi non si sogna più. E allora quindi dico, tenete gli occhi ben aperti, svegli, presenti, attenti e con un occhio sempre rivolto al passato per raccontare quello che arriverà nel futuro. Ecco.
Certo, grazie
vedi?
Di questo.
Vedi, ti ho intortata con delle cazzate, ma quando ci credi puoi
Mi
fare un bel lavoro.
Mi ha fatto sognare,
esatto.
Infatti.
Ma quella non è una lavastoviglie?
Sì.
E perché mi fai lavare i piatti?
Sprechiamo meno acqua.
Ma l'acqua non me la fai aprire?
Vabbè, ci sto attento io, scusami.
E perché la bacinella è marrone?
Vabbè, ti faccio fare i piatti, falli in lavastoviglie, però metti il podcast, dai.
E chi li lava i piatti?
Adesso ci penserà il prossimo ospite a farmi tornare con i piedi per terra, perché... Il prossimo ospite è un fashion blogger napoletano di 21 anni, non ha finito gli studi e segue qualsiasi evento di moda. Se salta Instagram è finito, sembra una persona insopportabile, ma in realtà utilizza i social come ascensore sociale di riscatto.
Allora, prima di tutto volevo dire che questa bio è stata scritta al 100% da un milanese, perché è molto negativa nell'accezione che è stata data al mio rapporto con Instagram.
In effetti questo forse era una scheda redazionale, non dovevo leggerla.
Comunque piacere.
Piacere, come si chiama?
Gian.
Come ha iniziato la sua carriera di influencer sui social?
Ma per gioco. Adesso i brand dalla mia parte e io sono a disposizione. E
diciamo che adesso c'è tantissima concorrenza, no? Esistono tantissimi influencer, però lei cosa garantisce in più a quel brand? Perché i brand la scelgono secondo lei?
È una bella domanda da farsi anche rispetto a chi seguiamo e a chi siamo sui social.
Cioè, io me la faccio.
Cioè, perché un brand crede più in te? Perché tu sei credibile, la gente è affezionata, generi commenti, posti tantissimo. Cioè, quali sono i motivi? Ovviamente saranno tutti numerici, immagino, non ci sarà niente di empatico realmente, però quei numeri dovrebbero arrivare a una somma che ti porta a crea quell'empatia. Secondo me si rischia molto di meno oggi, i brand rischiano molto di meno nel mettere dei soldi, delle fish su questo, quest'altra persona, e puntano solo ai numeri.
Ci sono proprio dei siti dove tu metti il profilo di quell'influencer e ti dà proprio dei parametri, cioè tipo non che prima, l'engagement rate.
Non che prima fosse diverso, cioè se tu mettevi, cioè ovviamente ci si basava anche lì su delle statistiche e tutto quanto, però la penso un po' così. La differenza è che magari prima c'era proprio un brand che faceva uno spot che ti raccontava uno spaccato di qualcosa, qui c'è John, cioè ci sono proprio io, e effettivamente se Instagram muore ti salta, cioè nel senso il tuo lavoro, pum. Non è più una rete con un editore, è proprio un social. Questo è interessante.
Che i brand siano rappresentati da ogni influencer, io vedo molto che sono appiattiti i contenuti, cioè anche parlando con varia gente che fa questo lavoro mi dicono non è che hai tutta questa libertà di creare, e si vede secondo me.
Di base noi dobbiamo mostrare, noi dobbiamo solo mostrare, la libertà non c'è. Vabbè, non è libertà, hai gli hashtag, hai tutto, cioè sei già sotto gli occhi della persona. Non c'è il guizzo di entrargli dentro la testa. Questo è un si stava meglio quando si stava prima, non peggio.
Io sono d'accordo.
Che io mi sento di sostenere. Cioè, anche io. La pubblicità è meno cool. Però noi ce la mettiamo tutta.
Lo so. Infatti c'è grandissimo impegno di questi professionisti, possiamo dirlo?
Assolutamente. C'è il sindacato degli influencer? Sì, sicuro. Cioè, sicuramente sì.
Sindacato degli influencer.
C'è l'associazione italiana.
Sindacato.
Sindacato, no, non credo. C'è CGL, la sezione Will di
sezione Instagram.
Tutti a Bologna, no, non ce lo vedo.
Senta, Jean, lei come sceglie i brand con cui collaborare e quali sono i criteri principali che prende in considerazione prima di accettare una partnership?
La credibilità. Io non posso mai dire alle persone che mi seguono, non posso mai mostrarmi non credibile. Devo essere credibile fino in fondo. Deve essere un prodotto che faccio mio, che uso io, di cui posso raccontare una storia personale, con cui mi posso rapportare nella quotidianità, con cui mi posso rapportare ogni giorno senza mai tradirmi e senza mai tradire i miei follower.
Quindi diciamo che se arrivasse per esempio un noto brand che sfrutta il pianeta in un determinato modo, le offrisse un contratto milionario, lei non accetterebbe?
Di che milionarietà stiamo parlando? Cioè, ovviamente lì cambia tutto.
Ma
questo vale per chiunque.
Per chiunque, cioè, c'è un momento in cui capisci se vendere l'anima al diavolo.
Tutti abbiamo una cifra. Tutti hanno una cifra, non lo dico io di certo, però comunque devi essere credibile sempre, perché è molto facile che crolli tutto quello che hai creato perché o ti sei venduto al brand sbagliato. È un po' moralista questo che sto dicendo,
però
è molto vero, e stiamo parlando poi di prodotti da un lato, ma di esseri umani dall'altro. Io non so come faccia un ragazzo giovane di 20 anni che basa la sua vita e prende un sacco di soldi su questo mestiere a tenere botta. Perché,
col manager, ma deve essere bravo il manager a consigliargli. Perché...
Però poi sei proprio la tua persona, non il testimonial di un brand che comunque verrà pagato e di base magari fa l'attore, l'attrice o altro, ma sei proprio Jean, sei quell'essere umano lì.
Sì.
La parte negativa ti arriva come il vecchio slogan dentro al cervello e all'anima.
Visto che uno dei focus del podcast Change è il denaro, volevo chiederti, si guadagna bene facendo l'influencer?
Non parlo di soldi, però sì, credo che si guadagni. Credo che facendo solo quello si possa guadagnare bene, anche se il mondo sta cambiando. Probabilmente ci saranno dei cambiamenti, così si dice, insomma, oggi come oggi, no?
Dei change.
Change. Sta cambiando il mercato.
Ecco, visto.
Un po' difficile, però se volete sapere quante persone si connettono a internet nel mondo o hanno accesso
a internet in Italia.
No, nel mondo è interessante, in Italia sostanzialmente abbiamo più dispositivi mobili che persone, però più di 5 miliardi di persone hanno accesso a internet, quindi possono vedere i contenuti di Jean, che è tantissimo. Una volta dovevi spendere tantissimo per arrivare,
e poi
persone.
Arrivare in India, perché? Per mostrargli un gelato che si mangia in Italia. Forse perché quel gelato faceva parte di una multinazionale X e puntava ad arrivare. Sono tutti grandi movimenti
che noi non possiamo capire.
Oggi chiunque, anche io posso arrivare ovunque nel mondo e raccontarmi e raccontare.
Io guardo quelli che fanno nella foresta amazzonica delle case con il fango.
Prima di andare a dormire lo fai?
Sì, sì.
Che bello, il tuo cervello ti ringrazia
sì,
più tanto.
Dovrei smetterlo.
Lo so, lo so.
Come affronta eventuali critiche negative da parte dei suoi followers riguardo le sue attività promozionali?
Io ho imparato che le persone quando vogliono lasciare un messaggio criticano, quando invece sono contente condividono. E allora questa è la grande differenza, ok? Quando tu critichi vuoi mettere una lapide sulla creatività di qualcuno. Quando condividi vuoi che lì vuoi che il suo pensiero esca e gli altri lo sentano. Quindi non riguardo questi commenti. Questa è una frase che non direbbe nessun influencer.
No.
Ovviamente li leggono tutti, leggono creano engagement, sì, però al decimo fai schifo, ammazzati. Comunque, lo dico anche per esperienza, ti fa strano. A un certo punto, però io non faccio influencer, però a un certo punto diciamo che mi sgancio, non leggo più perché... Però è vero, chi vuole criticare scrive, le persone a cui piace condividono.
E i comici scrivono sempre non fai ridere.
E che però, certo, la risposta è sempre no, è vero, non ti sto facendo ridere, ma se nel video senti le risate magari hai fatto ridere.
Oppure ti capita che non capiscono la battuta e te la rispiegano ma non l'hanno capita?
Non ho mai la pretesa di pensare che quello che io ho detto sul palco sia per forza comprensibile, nel senso che è giusto che qualcuno ti dica che non l'ha capito. È di base una persona che non verrà mai a vederti.
Certo, però di base non scriverlo nei commenti. Se vedi che
questo è il principio dei commenti. Lo so, è il principio dei commenti. Pensa che io sto vendendo il mio lavoro, tu vendi il tuo lavoro. Se tu sei legato a un brand, quello è un bordello per chi ha fatto la campagna con te. Mentre una volta usciva lo spot, poteva andare bene o male, lo vedevi nelle vendite.
Adesso lo vedi proprio.
Adesso vedi sulla tua persona.
Citerò una cosa che è un po', diciamo, il timore di tutti gli influencer, no? Ovvero l'algoritmo, che è un po' come se non esistesse più il libero arbitrio, no? Esiste un modo per essere comunque fautori del proprio destino?
Siamo tutti su piattaforme private.
Devi rassegnarti a essere una rotella, Gian.
Sì, siamo tutti una rotella di un grande macchinario.
Sì, infatti.
Che si chiama vita, e noi ne inquadriamo solo la parte più bella.
Vero, così giovane ma così saggio. Complimenti a lei e ai suoi genitori o alla sua famiglia.
Grazie mille, un saluto anche a loro.
Cosa consiglierebbe a chiunque volesse intraprendere la carriera di influencer sui social media?
Non abbiate paura, siate credibili sempre. Cercate di dire tutto quello che vi rappresenta e di capirlo prima, di fare brutti errori, di campagne che non volevate fare. E le persone dimenticano molto in fretta qualsiasi cosa, basta che non le prendi mai in giro. Love, Gian.
Si vedeva che era molto onesto. Grazie per la sua testimonianza.
Grazie mille a voi. Grande, sono molto fiero di questo Gian. Perché
sì,
nessuno si sarebbe aspettato delle risposte mature da questo ragazzo.
È vero,
invece...
troppi pregiudizi nei confronti dei giovani e raddoppia se si tratta di giovani influencer. Abbiamo dimostrato che non è assolutamente vero.
Esatto, anche perché è un lavoro a cui molti giovani aspirano, di cui moltissime persone si lamentano, che comunque ci invortica ogni giorno nella nostra vita. L'unica alternativa è realmente non avere i social.
Che è molto molto difficile.
Perché se 5 miliardi di persone nel mondo hanno accesso ad internet, lo fanno per scorrere i video di persone che gli consigliano cosa prendere e cosa non prendere, perché deleghiamo tutto. Ma questa è un'altra riflessione.
Oh, sto tunnel era lungo, eh.
Porca miseria.
Poi abbiamo pure finito gli argomenti.
Ma di solito si mette un podcast.
Ah, ma quello di cui mi parlavi prima, no?
Change.
Ci sei tu che non sai niente di banca.
C'è.
Ma almeno l'altra persona.
C'è la mia amica Chiara, che è autrice, giornalista, che neanche lei sa molto di banche. Però sappiamo di vita.
Ah, allora lo sento.
Cosa ne pensi tu alla fine di questa chiacchiera con questi ospiti e tutto?
Che siamo solo delle rotelle di ingranaggi e anche chi pensa di essere libero non è vero. E tutti abbiamo un prezzo, come hai detto giustamente te, è vero.
Viviamo in un mercato e ovviamente nel mercato quello è, nel senso, non è che possiamo far finta di nulla.
No.
È tutto un trading.
Ma change è anche verità. Quindi...
Ma ricordiamo, esiste anche l'affetto non solo per i prodotti, ma anche proprio per le persone che ci aiutano magari a scegliere quella... Non lo so, parliamone, parlatene. Grazie.
No. Grazie, ci vediamo nella prossima puntata di Change.
Change.
Change.